Ecco, a questo proposito, appunto, nelle ultime settimane svariati media in Italia e non solo hanno battuto la notizia che appunto in Portogallo il governo avrebbe concesso una regolarizzazione straordinaria a tutti i migranti. Vorremmo cercare di dipanare un po' meglio la matassa di quello che è realmente avvenuto con Irene, una compagna che da anni vive in Portogallo e che è al telefono con noi. Ci senti?
Sì, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno. E quindi è vero che effettivamente è stata concessa una regolarizzazione straordinaria? Cosa dispone questo decreto legge 3863B e chi ne ha realmente beneficiato?
Allora, essenzialmente il decreto legge dice, è stato varato dopo la dichiarazione dello stato di emergenza e conseguentemente alla pressione esercitata da diversi gruppi e associazioni di migranti e associazioni antirazziste e dispone che tutte le richieste di regolarizzazione di persone sia richiedenti asilo o rifugiati, quindi anche di rinnovi, che di persone che fanno richiesta di permessi, diciamo, per lavoro, anche se la legislazione portoghese non è del tutto analoga a quella italiana, però ecco, a grandi linee sono queste le categorie che hanno fatto richiesta prima della data del 18 marzo, si considerano automaticamente queste richieste approvate, fino però, cioè in forma temporanea, cioè fino al 1° di luglio, quando in teoria dovrebbero riprendere le audizioni del SEF, che è il servizio diciamo, di polizia dell'immigrazione portoghese. Quindi si tratta di una misura che essenzialmente è dettata dalla necessità di poter garantire l'accesso ai servizi di salute per una parte delle persone che non ne avrebbero diritto. Si dice nel decreto anche che la regolarizzazione temporanea dà accesso alle altre forme di appoggio sociale, dove non è chiaro esattamente poi quali siano e come potrebbero essere applicate appunto a
Cioè, si
queste
tratterebbe
persone.
eventualmente di un accesso a degli ammortizzatori sociali in questo senso?
Esatto.
Ok.
Esatto, però appunto non viene specificato nulla, né è stato specificato, a che mi risulta fino ad oggi, il numero di persone che questa disposizione transitoria dovrebbe comprendere. Ovviamente, tra l'altro, si lasciano fuori non soltanto le persone che avrebbero fatto domanda dopo il 18 marzo, perché poi, diciamo, dal 18 marzo alla dichiarazione dello stato di emergenza sono passati altri giorni, quindi non è chiaro perché questa misura non comprenda, diciamo, tutte le richieste fatte fino a quando è stato possibile effettuarle alla polizia dell'immigrazione, e ovviamente vengono escluse le persone completamente irregolari che non hanno fatto nessun tipo di richiesta. Ricordiamo che il Portogallo, a differenza dell'Italia, ma come tanti altri paesi dell'Unione Europea, concede la possibilità di regolarizzazione alle persone anche a quelle che hanno fatto ingresso irregolare nel paese, ammesso che possano, diciamo, dimostrare di aver lavorato per almeno 12 mesi, perché in Portogallo è possibile, diciamo, effettuare delle forme di contribuzione fiscale e previdenziale e di avere delle forme contrattuali anche in assenza di un permesso di soggiorno regolare. Quindi ci sono persone che però hanno iniziato a pagare le tasse e avrebbero avuto intenzione di regolarizzarsi, ma non hanno potuto farlo perché casomai non avevano tutte le carte richieste dalla burocrazia portoghese, oppure perché la burocrazia portoghese, come peraltro anche quella italiana, diciamo, ha dei tempi biblici, soprattutto per gli immigrati, quindi si tratta di una misura assolutamente parziale e che tra l'altro esclude anche le persone che si trovano attualmente in stato di detenzione amministrativa, nonché di detenzione penale.
Ti interrompo solo un attimo perché ci arriva un messaggio, una domanda di un ascoltatore, di un'ascoltatrice. Ciao, rispetto al Portogallo e a tutta la retorica sinistra riguardo al fatto che il paese socialista avrebbe regolarizzato i richiedenti asilo, volevo chiedere se avete notizie maggiori su quale sia il patto legato a questa regolarizzazione, se ci sono degli obblighi o pressioni sociali legati al dover lavorare anche in questo periodo in cui manca manodopera nel comparto agricolo in paesi come Spagna, Italia e Francia, che appunto segnano un problema grosso per il neolatifondismo. Una domanda che appunto in parte si ricollega a quello che stavi dicendo adesso. Volevamo sapere se volevi aggiungere qualcosa.
Io non ho notizie, diciamo, o obblighi di lavoro attualmente, non sono stati paventati, diciamo, in questa forma sarebbero anche molto, molto difficili da digerire anche in una fase come questa. Tra l'altro quello che viene riportato dai media in questo momento è che in realtà molti stranieri hanno perso il lavoro proprio perché, diciamo, sono stati chiusi tutti i settori produttivi non essenziali. Sicuramente, diciamo, chi lavorava nella ristorazione e nel commercio, dove poi appunto il Portogallo è un paese che negli ultimi anni si è retto soprattutto sul turismo, quindi la maggior parte dei lavoratori e delle lavoratrici viene impiegato in settori legati a questo comparto, quindi c'è una direi piuttosto un'emergenza occupazionale al momento. Poi è vero che questo, diciamo, il problema della carenza di manodopera in Portogallo è precedente alla pandemia, tant'è che già a partire da quando sono stati stipulati gli accordi UE-Turchia e quindi sono state stabilite le quote di ridistribuzione dei richiedenti asilo di alcuni specifici paesi, il Portogallo non soltanto ha aderito all'iniziativa ma addirittura ha chiesto di avere delle quote maggiori rispetto a quelle che gli erano state inizialmente assegnate, proprio perché appunto c'è una carenza di manodopera in alcuni settori. Eppure è vero che poi chi ha accettato di essere ricollocato in Portogallo molto spesso si è poi trasferito dopo poco perché le condizioni di vita e di lavoro offerte erano per loro del tutto inadeguate. Cioè, si tratta comunque di un paese in cui chi non ha un'attrattiva forte per molti migranti, e comunque appunto i progetti di ricollocamento riguardavano le zone interne più spopolate e più isolate, e casomai un lavoro appunto in settori come quello dell'agricoltura. In generale, comunque, appunto in Portogallo esiste un salario minimo, ma un salario minimo infimo, parliamo di 500-600 euro, quindi chiaramente non appetibile, ecco.
Ecco, tornando alla questione di questa regolarizzazione temporanea, al di là del, come dire, al di là del nesso prettamente legato all'ingresso in settori lavorativi, che poi eventualmente invece ci potrà essere in una seconda fase, vediamo che appunto anche in Italia con questa questione dei voucher in agricoltura effettivamente il tema della manodopera in determinati settori inizia comunque a farsi pressante, però mi chiedevo invece se se ci fosse un nesso più diretto sulla questione fiscale. Comunque alcuni governi hanno appunto visto il coronavirus come un modo per liberare lo Stato dal costo della cura degli anziani e dei soggetti più vulnerabili. Ad esempio, nel caso del governo britannico, sembrava che questa fosse un po' una delle considerazioni alla base della strategia della immunità di gregge, che dava in qualche modo per scontate le morti di massa. In qualche modo il Portogallo, attraverso questa regolarizzazione temporanea, potrebbe cercare una forma di risposta diversa, nel senso di riconoscere appunto la questione migratoria al fine di tutelare una popolazione anziana, e quindi riconoscendo i migranti in un senso economicamente utilitarista, vincolandolo all'emersione economica, al pagamento delle tasse, per rimpinguare appunto le casse dello Stato, fondamentalmente, secondo te?
Beh, è difficile dirlo, soprattutto perché appunto, almeno per come è stata inizialmente immaginata, questa misura è una misura temporanea, quindi questa regolarizzazione è valida soltanto fino al 1° di luglio, dopodiché tutte le domande pendenti che hanno usufruito di questa misura straordinaria dovranno essere riesaminate, quindi cioè, il processo di esame non si è interrotto, si è semplicemente sospeso. Quindi diciamo, se ci sono delle considerazioni di natura fiscale economica non esplicitate, riguarderebbero comunque un periodo assai limitato, in cui peraltro appunto molte persone dovrebbero cercarsi un impiego, perché sicuramente tra quelli che usufruiscono, che beneficiano di questa misura, ci sono persone che già lavorano e pagano le tasse, ma anche tante altre che no. E è vero che per esempio manca personale nelle case di riposo, nei centri diciamo di assistenza per gli anziani, che sono ovviamente anche dei potenziali focolai, come purtroppo è successo in Italia, però ecco, non a quanto mi risulta, diciamo, nel dibattito pubblico questo tema non è stato affrontato, e anche appunto i rappresentanti delle associazioni antirazziste e degli immigrati puntano più il dito più che altro sul fatto che si tratta di una misura volta a garantire l'accesso ai servizi di salute, e quindi una misura che tutela la salute pubblica in uno stato di emergenza.
Ho capito, quindi, sì, quindi l'ipocrisia, diciamo, dietro, cioè il fatto che non includa una reale appunto regolarizzazione, una reale appunto riconoscimento dei migranti. Tra l'altro, come ricordavi tu, non riguarda nemmeno tutta la popolazione migrante, perché rimangono esclusi comunque le persone che tuttora permangono irregolari sul territorio. Nel frattempo è arrivato un altro messaggio da qualcuno che ci sta ascoltando. Ecco, come è normalizzato allora la permanenza nel territorio dopo la regolarizzazione? Lo Stato organizza, come in Germania, il collocamento occupazionale? E come sono venute invece le pressioni che hanno portato alla regolarizzazione? C'erano lotte da tempo? Direi che sulla questione di come funziona attualmente rispetto al collocamento occupazionale hai già ampiamente risposto, dicendo che appunto la situazione è del tutto temporanea e che non c'è un evidente nesso con la questione occupazionale. Invece forse puoi darci qualche delucidazione in più su come si è arrivati all'approvazione di questo decreto e se è legato a lotte presenti sul territorio.
Sì, diciamo che sicuramente negli anni si sono date molte volte, si sono dati momenti di lotta in un paese dove comunque, diciamo, il livello del conflitto sociale non è mai stato particolarmente alto, a parte qualche momento eccezionale negli ultimi anni, soprattutto nel periodo dell'austerity, di dichiarazione dell'austerity. Però ecco, sicuramente appunto questa misura è stata caldeggiata o comunque evocata da varie associazioni e gruppi di migranti antirazzisti, che hanno espresso la loro preoccupazione rispetto alla situazione di chi si trovava in questo limbo o senza documenti. Quando prima parlavo del fatto che in Portogallo è possibile regolarizzarsi in maniera, diciamo, molto più semplice di quanto non lo sia in Italia, per esempio, cioè che esista la possibilità di lavorare e di lavorare con la prospettiva di regolarizzarsi dopo un massimo di 12 mesi se si è fatto ingresso irregolare sul territorio. Questa è anche il risultato di una lotta di lungo periodo ed è una misura adottata, mi pare, nel 2006 soprattutto a favore della comunità brasiliana, che è quella più numerosa nel paese, che è stata anche quella che poi, diciamo, in qualche modo ha dato vita insieme ad altre comunità a lotte e forme di pressione nel passato.
Certo, ci sono anche, appunto, come in tutti i territori, appunto, migranti comunque di serie diverse, quindi di serie A, di serie B, di serie Z, e anche nel caso portoghese questa situazione è evidente, e anche nell'approvazione di questo decreto legge di cui beneficiano, appunto, evidentemente determinati tipi di comunità, mentre ne sono escluse determinate altre, tutto questo si manifesta. Ti vorrei ancora fare una domanda. Prima citavi la questione della detenzione amministrativa e non, relativamente ai, diciamo, gli equivalenti dei CPR nel territorio portoghese. Qual è la situazione attuale ai tempi del Covid-19? Sappiamo, almeno è di ieri la notizia, che il ministro degli interni ha annunciato la chiusura temporanea fino al 30 aprile del centro di installazione temporaria dell'aeroporto di Lisbona, dove prima, diciamo, dell'esplosione della pandemia in modo così diciamo forte, il 12 marzo c'è stato un assassinio brutale di una persona di origine ucraina, se non sbaglio.
Sì, questa è una notizia che tra l'altro è stata occultata, che è uscita dopo una settimana dai fatti ed è stata occultata dalla polizia dell'immigrazione, che si è resa responsabile di questo omicidio. La fattispecie, sono 3 le persone che sono incriminate, attualmente si trovano agli arresti domiciliari. Hanno non solo occultato il fatto, ma hanno anche cercato di depistare qualsiasi tipo di indagine, sostenendo che la persona era morta per un arresto cardiaco conseguente a un attacco epilettico e che la persona era stata trovata per strada mentre invece si trovava all'interno della, appunto, zona dell'aeroporto adibita a centro di detenzione. Questa è la forma principale di detenzione amministrativa in Portogallo, cioè dentro ai principali aeroporti del paese, e poi c'è un altro centro di detenzione vero e proprio a Porto. Questo è il quadro. Non è una questione di cui si parla in Portogallo come normalmente, come non si parla tendenzialmente di razzismo. C'è una tendenza molto forte al negazionismo, che è stata più volte denunciata, e quindi, diciamo, a fronte di queste denunce si comincia a rompere un po' questo muro di silenzio anche rispetto al comportamento della polizia di frontiera e della polizia in generale, che negli anni ha dimostrato ampiamente tutto il suo razzismo violento, macchiandosi di numerosi omicidi. Tra l'altro, la polizia di frontiera è anche stata, durante la dittatura e soprattutto dal 1933 fino al 74, cioè alla rivoluzione, è stata accorpata alla polizia politica, quindi rendendo il nesso tra migrazioni, criminalizzazione e repressione molto evidente. La chiusura del centro di installazione temporanea dell'aeroporto di Lisbona è chiusura anch'essa temporanea, è finalizzata, a come a stante le dichiarazioni del ministro dell'interno, alla ristrutturazione del centro, cioè a una sorta di tra virgolette messo in sicurezza, per cui verranno installate delle telecamere, verrà in qualche modo facilitato l'accesso alle tradizioni, ai mediatori culturali e agli avvocati, perché fino adesso negli aeroporti essenzialmente nemmeno gli avvocati avevano possibilità di entrare. Si tratta di luoghi totalmente, diciamo, privi di qualsiasi forma di controllo e di tutela, in cui vengono detenute persone sia che presentano gravi condizioni di salute, donne incinte, bambini e anche neonati, così come, diciamo, anche all'interno del centro di detenzione di Porto ci sono minori. Non è chiaro quante persone siano in situazione di detenzione al momento, e anche qui c'è, diciamo, una spinta da parte, direi, della società civile per la liberazione di chi si trova in questa condizione. Però, ecco, rispetto a quello che è successo in altri paesi, per esempio la Spagna, diciamo, non sembra esserci la stessa volontà politica in Portogallo.
Molto, molto chiaro, Irene. Noi ti ringraziamo di averci aiutato così a complessificare un po' lo sguardo su quello che appunto sta avvenendo nel territorio portoghese, al di là delle dichiarazioni così enfatiche che sono passate dai media mainstream italiani, e sicuramente ci sarà ulteriore occasione di risentirci in base alle evoluzioni, insomma, delle prossime settimane e anche dei prossimi mesi. Quindi per adesso ti ringraziamo e a presto risentirci.
Grazie a voi, un abbraccio.